terzo anello, ad alta voce, padri e figli, di Ivan Turgenev.
Un giorno, prima delle 7 del mattino, Bazarov, tornando da una passeggiata, trovò Fenechka nella pergola coperta dal lilla già sfiorito da tempo, ma ancora verde e fitto. Era seduta sulla panca, con un fazzoletto bianco gettato come al solito sulla testa. Accanto a lei c'era tutto un fascio di rose rosse e bianche ancora umide di rugiada. Egli la salutò. «Ah, Evgeny Vasilich», disse lei, sollevando un poco il lembo del fazzoletto per gettargli uno sguardo, e intanto il suo braccio si scoprì fino al gomito.
«Che fate qui?» domandò Bazarov sedendosi accanto a lei. «Fate un mazzo?»
«Sì, per metterlo sulla tavola a colazione. È una cosa che piace a Nikolai Petrovich».
«Sì, ma la colazione è ancora lontana».
«Che profusione di fiori! Li ho colti adesso, perché poi sarà caldo e non si potrà più uscire. Solo adesso si respira. Sono tanto indebolita da questo caldo. Temo perfino di ammalarmi».
«Che idea! Fate un po' sentire il vostro polso».
Bazarov le prese la mano, trovò la vena che pulsava regolarmente, ma non si mise nemmeno a contarne i battiti.
«Vivrete 100 anni», proferì lasciando la mano.
«Dio me ne scampi», esclamò.
«E che, non vorreste vivere a lungo?»
«Ma 100 anni?»
«Noi avevamo una nonna di 85,
sì che è stata una martire,
tutta nera, sorda, gobba, tossiva continuamente, non era che dipesa a se stessa. Che vita è mai questa?»
«È meglio dunque essere giovane?»
«E come no?»
«Ma perché è meglio? Ditemelo».
«Come perché? Adesso che sono giovane posso far tutto, andare, venire, portare, e non ho bisogno di pregare nessuno, che c'è di meglio?
Per me invece è tutto lo stesso.
Essere giovane o vecchio?»
«Come potete dire che è tutto lo stesso? È impossibile quel che dite. Ma giudicatene voi, Fedosia Nikolaevna. A che mi serve la mia giovinezza? Vivo solo, come un cane. Questo non dipende che da voi. Non dipende proprio da me. Almeno qualcuno avesse pietà di me». Fenechka guardò di scorcio Bazarov, ma non disse nulla.
«Che libro è questo che avete?» gli domandò dopo un poco.
«Questo?»
«È un libro scientifico».
«Difficile».
«Ma voi studiate sempre e non vi annoiate. Immagino che anche così già sapete tutto».
«Pare di no».
«Su, provate a leggere un poco».
«Ma non ci capirò nulla».
«È russo?»
domandò Fenechka prendendo con le mani il volume pesante e rilegato.
«È russo».
«Fa lo stesso, non capirò nulla».
«Ma io non lo dico perché voi comprendiate. Vorrei vedere come leggete. Quando leggete, la punta del nasino vi balla con tanta grazia».
Fenechka, che si era messa a decifrare a bassa voce un capitolo sul creosoto venutole sott'occhio, scoppiò a ridere e gettò il libro. Esso, dalla panca, scivolò per terra.
«Mi piace anche quando ridete», disse Bazarov.
«Smettetela.
Mi piace quando parlate. È come se mormorasse un ruscelletto».
Fenechka voltò la testa dall'altra parte. «Come siete?» disse passando le dita sui fiori. «A che vi serve ascoltarmi? Avete parlato con signore tanto istruite».
«Ah, Fedosia Nikolaevna, credetemi, tutte le signore istruite del mondo non valgono il vostro gomito».
«Su, che cosa vi salta in testa?» mormorò Fenechka e incrociò le braccia. Bazarov raccattò il libro.
«È un libro di medicina, perché lo buttate?»
«Di medicina?» ripeté Fenechka e si voltò verso di lui.
«Ma sapete, da quando mi avete dato quelle gocce, ricordate, come dorme bene Mitya? Non so proprio come ringraziarvi, siete così buono, davvero».
«Veramente i medici bisogna pagarli», osservò Bazarov con un sorriso. «I medici, voi lo sapete, son gente interessata». Fenechka alzò su Bazarov gli occhi, che parevano ancor più scuri per il riflesso biancastro proiettato sulla parte superiore del suo viso. Non sapeva se gli scherzasse o no.
«Se lo desiderate, con piacere. Bisognerà chiederlo a Nikolai Petrovich».
«Ma credete che io voglia del denaro?» la interruppe Bazarov.
«No, non è del denaro che voglio da voi».
«Che cosa allora?» domandò Fenechka.
«Che cosa?»
ripeté Bazarov.
«Indovinate».
«Non sono mica indovina io».
«Allora ve lo dirò. Voglio una di queste rose».
Fenechka rise di nuovo e batté perfino palma a palma, tanto le parve divertente il desiderio di Bazarov. Ella rideva e insieme si sentiva lusingata. Bazarov la fissava. «Volentieri, volentieri», disse ella infine, e curvandosi sulla panca cominciò a scegliere tra le rose. «Quale volete, una rossa o una bianca?» «Una rossa non troppo grande». Ella si raddrizzò. «Ecco, prendete», disse. Ma subito ritirò la mano già tesa e, mordendosi le labbra, guardò verso l'entrata della pergola. Poi si mise in ascolto. «Che c'è?» domandò Bazarov. «Nikolaj Petrovich?» «No, lui è andato nei campi e poi di lui non ho timore. Ma c'è Pavel Petrovich, mi è parso...»
«Che cosa?»
«Mi è parso che girasse qui vicino.» «No, non c'è nessuno. Prendete.» Fenechka diede la rosa a Bazarov. «Per quale motivo temete Pavel Petrovich?» «Egli mi fa sempre paura. Parlare non parla, ma guarda in un modo così strano. Anche voi del resto non lo amate. Ricordate, prima discutevate sempre con lui. Io non so neppure di che discutete, ma vedo che voi lo rivoltate in qua e in là.» Fenechka mostrò con le mani come, secondo lei, Bazarov rivoltava Pavel Petrovich. Bazarov sorrise. «E se fosse stato lì per vincermi?» domandò. «Voi avreste preso le mie parti?» «Come mai potrei prendere le vostre parti? E poi, no, con voi non la si spunta. Voi credete? E io conosco una mano che, se lo volesse, potrebbe buttarmi giù con un dito.»
«Che mano?»
«E voi non lo sapete? Annusate che buon profumo ha la rosa che mi avete data.» Fenechka allungò il collo e avvicinò la faccia al fiore. Il fazzoletto le scivolò dal capo sulle spalle. Apparve la morbida massa dei suoi capelli neri, lucidi e leggermente arruffati. «Aspettate, io voglio annusare con voi», disse Bazarov. Si chinò e la baciò forte sulle labbra dischiuse. Ella sussultò, gli puntò le due mani sul petto, ma debolmente, ed egli poté rinnovare e prolungare il suo bacio. Una tosse secca echeggiò dietro a Lilla. Fenechka si scostò sull'istante, portandosi all'altro capo della panca. Pavel Petrovich si mostrò, fece un lieve inchino e, dopo aver detto con una specie di rosa tristezza «Siete qui?», si allontanò. Fenechka raccolse subito tutte le rose e uscì dalla pergola. «Non sta bene, Evgeny Vasilich», mormorò andandosene. Nella sua voce sommessa si sentiva un sincero rimprovero. Un paio d'ore dopo, Pavel Petrovich bussava alla porta di Bazarov. «Devo scusarmi se vi disturbo nelle vostre occupazioni scientifiche», cominciò sedendosi sulla sedia accanto alla finestra e appoggiando tutte e due le mani su un bel bastone dal pomo di avorio. «Ma io sono costretto a pregarvi di concedermi 5 minuti del vostro tempo, non di più.» «Tutto il mio tempo è a vostra disposizione», rispose Bazarov, che si era sentito come una contrazione sul viso appena Pavel Petrovich aveva varcato la soglia della porta. «Mi bastano 5 minuti. Sono venuto a farvi una domanda.»
«Una domanda? Su che?»
«Vogliate ascoltarmi? Al principio della vostra permanenza in casa di mio fratello, quando non mi rifiutavo ancora il piacere di discorrere con voi, mi è capitato di sentire i vostri giudizi su molti argomenti. Ma, per quel che ricordo, né tra noi, né in mia presenza, il discorso è mai caduto sui duelli e sul duello in generale. Permettetemi di domandare quale sia la vostra opinione a questo riguardo.» Bazarov, che si era alzato per andare incontro a Pavel Petrovich, sedette sull'orlo della tavola e incrociò le braccia.
«Eccovi la mia opinione», rispose. «Dal punto di vista teorico il duello è un assurdo, ma dal punto di vista pratico è un altro affare.
Cioè, voi volete dire, se vi ho ben capito, che qualunque sia la vostra concezione teorica del duello, in pratica non permettereste che vi si offendesse senza chiedere soddisfazione. Avete perfettamente indovinato il mio pensiero. Va benissimo. Mi fa molto piacere di sentirlo da voi. Le vostre parole mi fanno uscire da un'incertezza. Da un'indecisione, volete dire? È lo stesso. Io mi esprimo in modo da essere capito. Io non sono un topo di seminario. Le vostre parole mi liberano da una certa triste necessità. Ho deciso di battermi con voi. Bazarov sgranò gli occhi. Con me?
Proprio con voi.
Ma perché cosa, vi prego?
Io ve ne potrei spiegare la ragione, cominciò Pavel Petrovich, ma preferisco tacerla.
A parer mio, qui voi siete di troppo. Io non vi posso soffrire, io vi disprezzo. E se ciò non vi basta, gli occhi di Pavel Petrovich scintillarono, si accesero anche quelli di Bazarov.
Benissimo, disse egli. Non occorrono altre spiegazioni. Vi è venuta la fantasia di sperimentare su di me il vostro spirito cavalleresco. Io vi potrei rifiutare questo piacere, e invece...
Vi sono profondamente obbligato, rispose Pavel Petrovich. E adesso posso sperare che accetterete la mia sfida senza farmi ricorrere a misure coercitive.
Cioè, parlando fuor di metafora, codesto bastone, osservò freddamente Bazarov.
Questo è giustissimo. Voi non avete nessun bisogno di offendermi, cosa del resto non senza pericoli. Voi potete rimanere un gentleman. Io accetto la vostra sfida, anche da gentleman.
Benissimo, proferì Pavel Petrovich e si mise il bastone nell'angolo.
Diremo subito qualche parola sulle condizioni del nostro duello, ma prima vorrei sapere se ritenete necessario ricorrere alla formalità di un piccolo alterco che potrebbe servire di pretesto alla mia sfida.
No,
meglio senza formalità.
Suppongo che sia fuor di luogo approfondire i veri motivi del nostro scontro. Noi non ci possiamo soffrire a vicenda. Che volete di più?
Che volete di più? Ripeté ironicamente Bazarov. Quanto poi alle condizioni del duello, siccome non avremo padrini, dove prenderli infatti?
Sicuro, dove prenderli?
Così ho l'onore di proporvi quel che segue. Batterci domani presto, mettiamo alle 6, dietro il boschetto, alla pistola. La barriera, a 10 passi.
A 10 passi?
Bene.
È a questa distanza che noi ci odiamo.
Si può anche a 8 passi, osservò Pavel Petrovich.
Si può, perché no?
Sparare 2 volte, e per ogni evento ciascuno di noi dovrebbe mettersi in tasca una letterina in cui accuserà se stesso della propria fine.
Ecco, in questo non sono interamente d'accordo, disse Bazarov.
Sa un po' di romanzo francese ed è inverosimile.
Può darsi, convenite però che è spiacevole esporsi al sospetto di assassinio.
Ne convengo.
Ma c'è un mezzo per evitare questa triste traccia. Noi non avremo padrini, ma possiamo avere un testimone.
E chi, di grazia?
Ma Piotr.
Che Piotr?
Il cameriere di vostro fratello.
Egli è un uomo che si trova all'altezza dell'educazione moderna e farà la sua parte con tutto il comilfo necessario in simili casi.
Mi pare che voi scherziate, egregio signore.
Niente affatto. Riflettendo sulla mia proposta, vi persuaderete che essa è piena di senso comune e di semplicità. Non si può nascondere una lesina nel sacco e io mi incarico di preparare Piotr come si conviene e di condurlo sul luogo del combattimento.
Voi continuate a scherzare, proferì Pavel Petrovich alzandosi dalla sedia.
Ma dopo la cortese disponibilità da voi mostrata, io non ho il diritto di avanzare altre pretese nei vostri riguardi.
Così tutto è combinato.
A proposito, voi non avete pistole.
Dove volete che le pigli, Pavel Petrovich?
Io non sono un guerriero.
In tal caso vi offrirò le mie. Potete essere sicuro che sono ormai 5 anni che non me ne sono servito.
È una notizia molto consolante.
Pavel Petrovich prese il suo bastone.
Allora, egregio signore, non mi resta che ringraziarvi e restituirvi alle vostre occupazioni.
Ho l'onore di salutarvi.
A ben rivederci, egregio signore, disse Bazarov, accompagnando l'ospite.
Pavel Petrovich uscì e Bazarov stette un poco davanti alla porta. Poi esclamò tutto a un tratto:
che diavolo, che bella cosa, è così stupida.
Che commedia abbiamo recitata?
È così che i cani sapienti ballano sulle zampe di dietro. Ma rifiutare era impossibile. Avrebbe anche potuto picchiarmi. Allora...
Bazarov impallidì a questo pensiero. Tutto il suo orgoglio si impennò.
Allora avrei dovuto strozzarlo come un gattino.
Tornò al suo microscopio, ma il suo cuore era turbato e la calma necessaria per le osservazioni era scomparsa.
Ci ha veduti oggi, pensava. Non è possibile che prenda così le parti del fratello. Che importanza ha poi un bacio? Qui c'è dell'altro. Ma
che sia lui stesso innamorato. Certo che è innamorato, è chiaro come il giorno. Che pasticcia pensarci. Brutta faccenda, decisa alla fine. Brutta faccenda da qualunque parte si guardi. Prima di tutto bisognerà esporre la propria pelle e in ogni caso partire. E poi c'è di mezzo Arcadi. E quella coccinella di Nikolaj Petrovic. Brutta, brutta faccenda. La giornata passò con una calma e una fiacchezza particolare. Bazaro cominciò una lettera per il padre, ma la strappò e la buttò sotto la tavola. Se morirò, pensò, lo sapranno, ma non morirò. No, vivacchierò ancora a lungo in questo mondo. Egli diede ordine a Piotr di venire da lui il giorno dopo all'alba per un affare importante. Piotr si immaginò che egli volesse condurlo con sé a Pietroburgo. Bazaro si coricò tardi e tutta la notte lo tormentarono dei sogni disordinati. La Odinkova gli girava attorno ed era sua madre nello stesso tempo. Dietro a lei andava una gattina coi baffettini neri e questa gattina era Fenechka. Pavel Petrovic invece gli appariva come un gran bosco col quale a ogni modo doveva battersi. Piotr lo svegliò alle 4. Egli si vestì subito e uscì con lui.
Fausto Russo Alesi ha letto Padri e figli di Ivan Turgenev. Riduzione di Lorenzo Pavolini. Regia di Adelchi Battista. Coordinamento di Fabiana Carovolante. Il terzo anello @rai.it